Buonasera a tutti. Buonasera, iniziamo, però c'è un... Allora, riproviamo, c'è sempre questo fischio. Non so, ecco. Allora, possiamo iniziare, buonasera, sul Consiglio Comunale, passo la parola al segretario per l'appello.
Buonasera. Pronto? Non si sente più per ora. Proviamo. Allora, l'appello, quindi, onorevole Paolo.
Presente.
Piero Ireni. Ciardi Stefania. Ancora non è presente. Pacini Guido. È arrivato ora. Taronna Laura.
Presente.
Del Tempora Luca è assente. Grifoni Niccolò. Erci Niccolò, anche assente. Baluganti Giorgio. Santelli Caterina assente. Ciampi Giada assente. Margheri Luca. Ci entra ora, quindi è presente. Atre Francesco. Tici Claudio. Romagnoli Leonardo è presente. Verdi Lorenzo presente. Giovannini Marco presente. Quindi sono presenti in 14 consiglieri su 17. Degli assessori Becchi, Cristina, Frandi, Franco, Paggiani, Patrizio, Galeotti e Tai, sono tutti presenti. Scrutatori.
Sì, nomino come scrutatori i consiglieri Luca Margheri, Lorenzo Verdi e Guido Pacini. Passiamo ora, scusate, allora è arrivato anche il consigliere Luca Del Tempora, quindi il segretario annota anche la sua presenza. Vi chiedo di fare un po' di silenzio, grazie. E iniziamo dal primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni, passo la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, ben ritrovati. Io ho due comunicazioni, la prima è una petizione firmata da un buon numero di cittadini che riguarda la richiesta dell'inserimento di un camminamento della strada extraromana dal ponte della Sieve porta all'incrocio per la strada provinciale 41 in direzione Saginale, sostanzialmente da ponte di Sieve a Olmi, ecco, per dirla in maniera non tecnica, e la affidiamo alla giunta per gli atti conseguenti, ricordando che quello è un tratto di strada comunque provinciale, quindi della città metropolitana. E poi comunico un prelevamento del fondo di riserva con delibera di giunta comunale 103 dell'8 settembre 2022, 3.000 euro contributo organizzazione manifestazione Vivi lo Sport.
Bene, ringrazio il sindaco. Allora, io volevo precisare una cosa, perché parlando anche col segretario, è arrivata i giorni scorsi una richiesta che diciamo nell'oggetto c'era scritto petizione che riguardava la frazione di Ronta, però a firma solo di un proponente, quindi appunto anche il segretario diceva che di fatto appunto non si può configurare come petizione, ecco, comunque verrà immagino appunto che l'assessore verrà valutata, verrà risposto, però non si configura come petizione. Un'altra cosa che vi ricordo, entro il 30 di settembre, quindi manca poco, per le dichiarazioni, insomma, che come ogni anno, ecco, relativamente alla parte patrimoniale, reddituale, insomma personale, devono essere presentate. Non amargare il consigliere, se vuole. Prego.
Grazie Presidente, siccome la fece anche l'altra volta e il Sindaco fu così cortese di rispondermi, no, volevo sapere qualcosa, se si sa, siccome è uscito sulla stampa, siamo alle solite con il supermercato PAM, che è un'altra volta in difficoltà. Ecco, volevo sapere, siccome l'altra volta fece questa domanda, se si sa qualcosa in merito. Grazie.
Ma allora, abbiamo letto anche noi gli articoli sulla stampa, l'altra volta noi attivammo, si attivò diciamo come parte attiva, anche perché fummo interessati all'epoca da alcune sigle sindacali. La nostra intenzione comunque è quella di prendere contatti con chi ora ha la direzione, evidentemente dopo la cessione di ramo d'azienda, per capire soprattutto, riportare le preoccupazioni che abbiamo visto, e ad oggi sì, diciamo quelle segnalate anche dalla stampa e chi è andato anche a fare la spesa, diciamo la preoccupazione di vedere un po' sti scaffali vuoti, quindi capire anche quello che è la programmazione. Quindi abbiamo chiesto un incontro, a breve cercheremo di capire in maniera informale, evidentemente, perché alla fine sono situazioni che possono dipendere da tante cose, però è chiaro che, come si disse l'altra volta, quello è una struttura di vendita centrale che insomma è un servizio, ecco, oltre all'attività economica, e quindi cercheremo di capire se ci sono delle difficoltà strutturali o solo delle difficoltà momentanee.
Grazie, allora possiamo procedere all'ordine del giorno, al punto 2, un'interrogazione orale scritta presentata dal gruppo Borgo in Comune, la situazione della scuola di Lucco di Mugello. Presenta Luca Leonardo Romagnoli, prego.
Sì, anche se ormai questa risale a qualche tempo fa, noi avevamo preso spunto da alcune dichiarazioni di alcuni genitori relativi alla scuola di Lugo, riguardavano risanamenti di una aula, il discorso del tetto che pioveva all'interno, e poi parlavano anche dei fan coil. Ora, nella risposta che ci è stata fornita a suo tempo dall'assessore, si dice che per quanto riguarda l'intervento di risanamento, questo era in via di conclusione. Per quanto riguardava, diciamo, il discorso della copertura, qui si rimandava a un appalto, quindi si tratta di sapere se questo appalto è stato fatto, e per il Fancoi credo la risposta fosse esauriente, nel senso che c'era in corso anche un lavoro di manutenzione come previsto, quindi dalla normativa, anche in previsione dell'accensione che sarà comunque il 15 ottobre. Quindi nulla, sapere se rispetto alle cose che venivano chieste, quella che mi sembra rimaneva un po' incerta nel discorso sulla copertura, se questo è stato fatto oppure no.
Bene, allora la parola all'assessore Becchi.
Ecco, sì, grazie Presidente. Sì, giusto per dare un po' di aggiornamenti anche un po' generali, colgo l'occasione, perché comunque il lavoro di manutenzione delle scuole è sempre un lavoro molto importante che ci porta via tanto tempo, ovviamente, perché viene fatto sempre un po' nella fase di vicinanza all'ingresso nelle scuole. Soprattutto questo mi viene da pensare per quanto riguarda il taglio dell'erba e la pulizia dell'esterno, perché ovviamente poi se no c'è il problema della ricrescita anche del manto erboso. Per quanto riguarda Lugo nello specifico, sì, sono stati completati tutti gli interventi che erano stati preventivati, quindi le aule sono state risanate, il tetto è stato messo a posto, non solo, è stato trovato anche un'altra zona all'interno di un'aula dove c'era un'aula di sostegno, dove c'era un piccolo armadio, anche lì c'era una situazione di muffa causata dalla pioggia e dall'infiltrazione, è stata risistemata dal cantiere comunale. Anche in quella zona probabilmente forse dovremo capire se è un evento momentaneo, se ci sarà da fare degli interventi aggiuntivi. La scuola di Lugo è nata ovviamente con delle problematiche, con dei difetti, e questi difetti ovviamente poi nel tempo sono emersi, come a volte succede anche in altri plessi. Comunque il cantiere ha risistemato tutto e ha messo la scuola in condizione di essere aperta, di accogliere i bambini in ambienti salubri. Non solo, per quanto riguarda i fancolli è stato fatto il controllo visuale, poi come ho scritto anche nella risposta dell'interrogazione, ovviamente rientra in questo appalto che noi abbiamo sull'illuminazione, dove poi ci sarà appunto la sostituzione di questi fan coil. E giusto per allargare, come dicevo, un po' il ragionamento, riferendomi a quella che era un po' da come è nata un po' questa situazione, questa richiesta, questa interrogazione un po' anche dei genitori da parte di Lugo. Noi abbiamo, e questo con l'assessore Baggiani insomma ci permette di essere sempre aggiornati o comunque di seguire in diretta ciò che succede, abbiamo questo meccanismo di segnalazione con un'applicazione che ci permette di avere le segnalazioni in diretta. Come funzionano? Le insegnanti fanno le richieste alle referenti dei plessi, le referenti dei plessi danno le necessità, quelle sono le loro problematiche da risolvere all'ufficio scuola, e la scuola con l'istituto complessivo, con diciamo la DSGA, fanno la comunicazione tramite questo sistema informatico che ci permette di selezionare e di dividere immediatamente le segnalazioni. A quel punto il cantiere le prende in carica e segna se sono state fatte, sono in corso oppure diciamo ancora devono essere prese in carico. Questo è il meccanismo, che può sembrare un meccanismo un pochino più articolato, ma questo ci permette di avere davvero il controllo costante delle manutenzioni e di poterle programmare poi nel tempo. E le programmiamo nell'estate. Io capisco l'ansia dei genitori perché non vedono le cose fatte, però poi bisogna, come si dice, bisogna aspettare l'apertura della scuola, perché è in quei momenti, nel periodo estivo, quando poi le cose sono un pochino più calme o comunque quando le scuole sono chiuse, noi ci possiamo permettere di fare le manutenzioni e di andare incontro a quelle che sono le esigenze, almeno non ci siamo in situazioni d'urgenza di maniglie rotte o porte o finestre. Quella che è la manutenzione prima dell'apertura della scuola viene fatta in quel periodo, così è stato fatto per la scuola di Lugo. Per quanto riguarda gli arredi, ci tengo a sottolinearlo, perché sennò sembra sempre che ci sono delle scuole che vengono considerate e delle altre no. Non è così. Noi, l'avete visto il nostro bilancio, non si sa raccontare niente, non c'erano le risorse, non ci sono state le risorse in questo anno per poter acquistare arredi. Gli unici arredi sono stati acquistati, sono state delle sedie o quei banchi che sono stati destinati proprio a Lugo. Quindi nel tempo avevamo fatto una programmazione di cambio di arredi annuale, cioè andando per gradi, perché ovviamente abbiamo tanti plessi. Questi due anni siamo stati costretti a sospenderli perché ovviamente le risorse sono quelle, quindi diciamo siamo andati a rincorrere quelle che erano un po' le emergenze, le situazioni nei plessi che avevano più problemi, e lui era uno di questi, infatti è stata accolta la necessità di banchi e sedie. Mi sembra di avervi detto sostanzialmente tutto e mi fermo.
Ringrazio l'assessora e passo la parola a Nardo Romagnoli se vi ritenete soddisfatti.
Allora sì, nel senso, soddisfatto che i lavori ovviamente sono stati fatti. Credo che la cosa sia nata proprio rispetto alla tempistica, cioè nel senso che quando è stata fatta l'interrogazione la scuola era finita da più di un mese, e ovviamente i genitori dei ragazzi che erano all'interno della scuola, non vedendo partire nulla in quel periodo, si sono preoccupati, perché poi come si sa agosto c'è chi prende le ferie eccetera. Il timore di arrivare a settembre e trovarsi di fronte a una situazione come quella di giugno era, diciamo, legittimo. Quindi magari consiglierei in questo caso o all'insegnante o a chi per loro di avere o anche all'amministrazione comunale nei confronti dei genitori, di avere un'informazione per non far sembrare alcune cose magari che partono con qualche settimana di ritardo siano dovute a disinteresse, ma solo perché magari ci sono dei tempi tecnici entro cui devono essere fatti o gli appalti in un caso oppure i lavori dall'altro, visto anche il calendario che deve rispettare il cantiere comunale. Per il resto mi ritengo soddisfatto di quello che ha detto e poi risponde a quelle che sono state le richieste dei genitori.
Grazie. Passiamo al punto 3, all'interrogazione risposta orale scritta presentata dal gruppo Cambiamo Insieme sul laghetto del Parco Pertini, lo stato di abbandono e le pessime condizioni per animali e cittadini. Presenta il consigliere Ticci, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, siamo a fine settembre, la condizione del laghetto verte in delle condizioni vergognose. Da giugno, poi luglio, interrogazione, e ora è ancora tutto lì, nonostante gli annunci, però è tutto lì. Lo stato di degrado è evidente, perché è evidente, le segnalazioni delle cittadini sono state fatte, e le segnalazioni anche in merito non solo al degrado, ma anche all'aspetto delle condizioni in cui vivono gli animali, che sono rimasti. Perché attualmente, dopo che sono stati lasciati morire i pesci, perché quello è successo, ora ci troviamo con 50-60 germani che sono lì, e meno male sono lì, perché se fossero andati verso Sieve è aperta la caccia. Questi giorni sarebbe assistito a un vero massacro. E le condizioni quindi permangono di questo laghetto, e l'interrogazione sostanzialmente si richiedeva se era stato provveduto, insomma, se qualcuno aveva provveduto ad avvertire gli uffici in merito a queste condizioni in cui gli animali erano costretti e sono costretti a vivere, ma anche i pesci, riguardo al mancato funzionamento dell'impianto. Poi i motivi per cui ancora non sono stati fatti interventi nel breve per evitare tale condizione con la mancanza di acqua e di ricambio, ma ripeto, tuttora è così. Quali provvedimenti si intende adottare per ripristinare un'adeguata agibilità del lago, e quando sono previsti questi interventi per ripristinare normali condizioni igienico-sanitarie?
Sì, allora la parola all'assessore Baggiani.
Sì, grazie Presidente. Allora, io rispondo con la nota che ho inviato l'11 di agosto, poi aggiungo altre cose. Con il seguente atto si fornisce riscontro all'interrogazione orale scritta richiamata in oggetto riguardo ai requisiti presentati, anticipando la risposta dovuta nel prossimo Consiglio Comunale. Ricordo che l'acqua che alimenta il lago proviene da un pozzo artesiano e che per le condizioni climatiche attuali questo risulta esaurito. Il fondo del lago non ha una buona consistenza, risulta necessario intervenire. Sono previste le procedure per reperire i fondi necessari. Rispondo alle richieste presentate in data 24/7/2022 al sindaco e alla giunta. 1. Sì, sono state attivate in data 15/7/2022 le richieste necessarie agli uffici preposti per la valutazione dello stato dei luoghi e per la situazione oggettiva delle acque e per avere informazioni o le prescrizioni necessarie alla salvaguardia degli animali presenti. Nonostante i tentativi svolti per fornire acqua in maniera continua del lago, la falda del pozzo si era esaurita. Il lago è stato svuotato e gli animali presenti allontanati. Non è possibile ripristinare l'agibilità corretta del lago per i motivi sopra esposti. Come in premessa annunciato, si valutano interventi per arrivare alla riapertura del lago con un nuovo progetto. Ritengo utile fornire informazioni circa le procedure adottate dagli uffici comunali per svuotare il lago e recuperare gli animali presenti all'interno e nei pressi della riva. Nessuno degli enti interpellati ha dato indicazioni utili alle procedure da eseguire. Ho contattato personalmente il comandante provinciale dei Carabinieri Forestali circa la presenza delle tartarughe. Queste risultano essere di una specie invasiva e non protetta. Le stesse sono state rimosse e depositate in custodia presso una ditta autorizzata. Dei fatti è stata informata l'autorità giudiziaria.
Allora, ora aggiungo che il 15-8 abbiamo richiesto un sopralluogo per potenziare problemi di igiene urbana e veterinaria presso il Parco della Rimembranza di Borgo San Lorenzo. E naturalmente noi abbiamo scritto all'ASL, al dottor Cordella, al servizio veterinario igiene urbana e alla stazione dei carabinieri forestali, e allora dunque lui mi ha risposto il servizio dell'ASL a firma del dottor Cordella, che per loro non c'era nessun problema igienico sanitario. Questa è la documentazione. Allora io, come ho detto, come rispondevo qui, ho parlato con il comandante forestale e abbiamo rimosso le tartarughe. Vado un attimino avanti. I paperi presenti sono stati recuperati e introdotti presso un'azienda agricola del luogo. I germani o anatre risultano animali selvatici e, nonostante alcuni tentativi, è risultata impossibile la cattura. Tutti gli animali presenti non risultano di proprietà dell'amministrazione comunale. Verosimilmente quelli presenti nel lago sono stati abbandonati da terze persone in modo arbitrario e illegale. I germani sono fauna selvatica. Si valuta la possibilità di presentare informazioni alla competente autorità circa l'abbandono di animali nelle acque del lago, facendo seguito alla procedura alla precedente nota della Polizia Municipale. In data 8-9 agosto, direttamente dal cantiere comunale, con l'ausilio di una ditta specializzata, si è provveduto alla bonifica necessaria del sito. Ho richiesto al servizio tecnico una relazione dettagliata di tutte le operazioni. Questa la Polizia Municipale ce l'ha inviata e conseguentemente è stata inviata anche questa all'autorità giudiziaria. Perché? Perché noi non abbiamo nulla da nascondere su quello che facciamo e abbiamo messo in mano tutto all'autorità giudiziaria. Quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto sul consiglio del colonnello Bartolozzi, comandante al comando provinciale dei Carabinieri Forestali. Però questa, la risposta era dell'11-8. E aggiungo, abbiamo richiesto alla Regione Toscana, Direzione Agricoltura, Sviluppo Rurale, Settore Attività Faunistica e Venatoria, avendo conferma che i germani sono fauna selvatica. Simile conferma è stata data dalla LIPO di zona del Mugello. Io ho contattato il servizio veterinario di zona, che non ha risposto, ma comunque loro mi confermano, il dottore mi ha confermato che sono animali selvatici. I germani restano in zona perché alimentati sbagliando da parte di alcuni cittadini, e questo io, quando ho fatto sopralluoghi insieme alla Polizia Municipale o a cantiere, ho visto che li portano di tutto, e questa è sicuramente una situazione non regolare. Noi avremmo potuto anche mettere un'ordinanza e vietarlo, ma comunque ritengo che non è necessario. Poi abbiamo anche visto che i germani si alzano in volo e vanno assieme per contraddire quello che ha detto. La sera alle 8, circa alle ore 20, si alzano in volo e poi questa è la situazione. Stiamo valutando la ricostruzione del lago e la sua trasformazione in forse anche in uno specchio d'acqua più piccolo. Comunque abbiamo preso contatto con dei progettisti per questa faccenda e, come ho detto prima, tutte le operazioni che abbiamo fatto abbiamo informato l'autorità giudiziaria. Ecco, questa è la situazione complessiva.
Grazie, ringrazio l'assessore che ha concluso, giusto? E allora la parola al consigliere Ticci, se vi ritenete o meno soddisfatti.
Sì, no, non ci teniamo soddisfatti per tanti motivi, perché comunque era stato annunciato in primis che sarebbe stato fatto un intervento e poi non si è saputo più niente. Alla luce di quelle che sono la revisione dei prezzi e tutto, non so se basteranno, poi questa è una cosa perché di formazione professionale, non so se basteranno i fondi che sono stati stanziati o che stavo previsto di stanziare, perché lì c'è un problema, oltre del telo degli animali e tutto, c'è un problema di spurgo, e quello è un costo che, insomma, sì, no, io no, era stato annunciato un'altra cosa, però ancora ci sono i germani, ci sono i germani, sono nati lì, sono nati in cattività lì. E se uno vede passare due germani sopra la Sieve, magari non è che siano quelli del lago, perché non c'è un allenamento, non è che sono segnati, non è che sono inanellati e si riesce a capire quali sono. Quelli non volano, perché il monitoraggio è stato fatto anche da tanti cittadini, e quelli, il volo più grande che fanno è tornare al lago e stanno lì perché gli danno da mangiare, ma stanno lì anche perché sono nati in quelle condizioni e quindi non vanno a Sieve. Ma in questo momento, ripeto, è meglio non ci vadano, perché essendo aperta la caccia selvatico quanto uno vuole, ma il problema poi è che non siamo soddisfatti per quello che è successo non solo alle anatre, ma ai pesci, perché la condizione era ben nota e non è stato fatto niente per i pesci. I pesci c'erano specie ittiche autoctone, non è che c'erano, erano state introdotte a tempi addirittura quando è stato fatto il laghetto, lì non è stato fatto niente. Come? E qui non è responsabilità vostra, ma di chi annuncia da altri comuni l'interesse per portare via gli animali, però poi da vicchio non si è saputo più niente. Quindi questo è un merito del discorso del... perché e quindi no, non siamo soddisfatti e purtroppo constatiamo la situazione ancora questa. Quindi.
Grazie, ora non so se brevemente l'assessore forse voleva aggiungere qualcosa.
No, io voglio ribadire solo questo e riconfermo. I germani sono fauna selvatica, ce lo dice la regione toscana, ce lo dice la LIPU e questa è la situazione. Nulla non sono nostri, perché se fossero nostri dovrebbero, come dice giustamente il dottore Lard, dovrebbero avere il numero seriale e per di conseguenza mi dispiace per le consigliere Ticci, ma quindi sono animali selvatici, non sono di proprietà dell'amministrazione. Noi il lago l'abbiamo svuotato e abbiamo fatto anche la pulizia con una ditta specializzata. Certamente dobbiamo, come posso dire, ricreare il lago, però abbiamo individuato la possibilità di farlo con i fondi e con delle economicamente quando sarà il momento lo faremo. Stiamo, come posso dire, predisponendo il progetto anche con dei tecnici specializzati per questa situazione, stiamo valutando se ridurlo o meno, ma comunque il lago, come posso dire, a questo punto è disattivato e la presenza dei germani, lo dice la regione toscana, e comunque sono animali selvatici e non sono di proprietà dell'amministrazione, perché come tutta la fauna, se fossero gli animali di proprietà dell'amministrazione dovrebbero essere bollati come sono tutti gli animali. Questa è la situazione, poi può dispiacere o meno, però io credo che la situazione, la ribadisco, è incentivata dalle persone che gli danno da mangiare. Finché gli danno da mangiare saranno lì.
Bene, allora possiamo proseguire con al punto 4 l'interrogazione a risposta orale scritta che è stata presentata dal gruppo Borgo in Comune sul personale delle mense scolastiche. Presenta Leonardo Romagnoli? Sì.
Sì, anche questa interrogazione fa seguito a un intervento, in questo caso delle organizzazioni sindacali, riguardante il personale della mensa. Dopo l'incontro con SIAP, avute le rassicurazioni del passaggio del personale nel cambio di gestione del servizio mensa, il nodo emerso riguarda, secondo il nuovo codice degli appalti, l'applicazione del contratto di lavoro identico per quanto riguarda i dipendenti, diciamo, diretti e quelli invece che sono dipendenti delle cooperative e hanno svolto in questi anni il lavoro per quanto riguarda la mensa. Quindi noi si chiedeva all'amministrazione comunale se aveva fatto un incontro, ma mi sembra già nella risposta interlocutoria c'è stato dato questo incontro, l'organizzazione sindacale ci sia stato, e quale sarà poi la posizione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le richieste che stanno facendo appunto le organizzazioni sindacali in merito al personale non dipendente diretto ma delle cooperative che svolge l'attività nelle mense.
Grazie, allora la parola all'assessore Vecchi.
Sì, grazie Presidente. Allora sì, rispetto ovviamente all'interrogazione, alla risposta che vi ho inviato il 2 settembre ci sono state delle aggiunte, insomma delle variazioni, anche perché sono in stretto contatto con il sindacato, soprattutto della CGIL, con il quale insomma ci sentiamo abitualmente, anche due volte a settimana, per capire come andare avanti su questo percorso, anche perché ci sono due ordini di problematiche. Allora, la prima, ovviamente, quelli che riguardano i dipendenti, che riguardano la cucina, sono già stati assunti da SIAF e qui c'è un percorso che è stato concluso e è andato a buon fine, sono stati assunti da SIAF, hanno il lavoro e sono, diciamo, i dipendenti, gli addetti che stanno in cucina. Il problema è nato sulla questione degli addetti allo spruzzamento e al trasporto. Giustamente con la modifica della legge sugli appalti, sulla legge 50, c'è stato ovviamente è nato un obbligo diverso, che è quello appunto di applicare il contratto della ristorazione anche a chi in questo caso è una cooperativa che ha e che viene presa, viene assunta come un subappalto, e in questo caso si apriva due ordini di problematiche. La prima è riuscire, come ho detto anche in altre situazioni, a preservare la cooperativa. Vi voglio ricordare che la cooperativa ha comunque dà lavoro a tante altre persone, non soltanto a quelle che sono addetti allo spruzzamento e al trasporto. Non solo, le persone che sono addette allo spruzzamento e al trasporto fanno poche ore tramite la cooperativa, insomma possono riuscire anche ad arrivare ad un orario un pochino più sostanzioso. Quindi ovviamente da parte nostra c'era la tutela di una realtà del territorio, il rispetto di una normativa che siamo tenuti a rispettare, e nello stesso tempo la questione di farla rientrare in un contesto economico. Stiamo facendo vari incontri, sembra che siamo arrivati ad una quadra, cioè che alla fine ci sarà una compartecipazione da parte della cooperativa al pagamento di quella tariffa, e una compartecipazione da parte di SIAF per arrivare, diciamo, al contratto, alla tariffa oraria che spetterebbe agli addetti. È sul piatto questa proposta, vediamo che cosa succede e dove arriviamo. Ribadisco, si può anche arrivare a forzare la mano, a chiedere l'assunzione tranquillamente degli addetti dello spruzzamento, degli addetti allo spruzzamento e al trasporto possono essere tranquillamente anche assorbiti a SIAF, cioè si può arrivare anche a questo. A parte il costo, che non è poco, però al di là del costo, secondo me poi alla fine si rischia di perdere una realtà del territorio che è comunque importante. Quindi se riuscisse prima ad arrivare ad una conclusione dove si assumono i dipendenti, si arrivasse ad un accordo del genere, dove una parte viene pagata dalla cooperativa, una parte viene sostenuta da SIAF stessa, penso che si riuscirebbe in questo modo a salvare un po' tutto, a salvare la cooperativa, a salvare altri posti di lavoro, perché non ci sono soltanto quelli, e nello stesso tempo a rispettare la legge, a dare più risorse, più soldi giustamente ai dipendenti stessi che fanno questo lavoro. Sulla discussione intorno a questo, ecco, sostanzialmente, vediamo se riusciamo ad arrivare alla soluzione ottimale, ecco.
Grazie l'assessore. Allora la parola a Leonardo Romagnoli, se vi ritenete soddisfatti.
Ma sì, diciamo parzialmente, nel senso capisco che non è una cosa semplice, perché l'introduzione di questo articolo nel nuovo codice degli appalti, del passaggio avvenuto appunto nel passaggio tra una gestione e l'altra, comporta questa novità. Non credo che le organizzazioni sindacali richiedano l'assunzione dei dipendenti della cooperativa da parte di SIAF. Questo quello dei dipendenti erano diretti dell'amministrazione, eccetera, sì, ma non gli altri. Chiedono il rispetto di questa normativa. Se poi l'accordo è ben trovato tra, diciamo, cooperative e SIAF per rispondere alle esigenze sindacali, io non sono certo io che posso mettere bocca, diciamo, su un accordo del genere. L'importante è che si vada in questa direzione rispetto a un atteggiamento, mi sembrava inizialmente, soprattutto di SIAF, piuttosto negativo, ecco, che non teneva conto del fatto che comunque il codice degli appalti l'è cambiato, e quindi bene o male ne deve tenere conto, altrimenti rischiano di mettere in difficoltà le amministrazioni comunali che sono socie di SIAF. Quindi mi auguro che quello che veniva detto ora trovi una conclusione e trovi, diciamo, soddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali e di tutti i soggetti coinvolti.
Grazie. L'assessore Vecchi mi chiedeva un attimo di aggiungere alcune cose.
Sì, no, un'integrazione, giusto per dire che è così, cioè noi abbiamo una normativa e quella dobbiamo rispettarla, tant'è che come che il dirigente ha dato l'ok al contratto di subappalto, però vincolandolo al rispetto della normativa che era variata. E sì, purtroppo cosa è successo? È stata una questione veramente di pochissimi giorni la differenza del contratto. L'appalto era già praticamente sostanzialmente partito, però noi si rientra lo stesso nonostante tutto in questo vincolo. Ma non è che è anche giusto, nel senso, non è che è la norma giusta, però è ovvio che poi negli ingranaggi si crea un pochino più di complicazioni.
Grazie, saluto anche la consigliera Stefania Ciardi, ecco, abbiamo segnato che è arrivata. Bene, allora al punto 5, una mozione presentata dai gruppi Cambiamo Insieme il Movimento 5 Stelle sull'inizio della scuola ai bambini, gli spazi alternativi allo svolgimento delle lezioni. Chi presenta la mozione? Claudio Sicci, prego.
Sì, come sempre, insomma, si è fatto, Presidente, quando si fa le mozioni congiunte, cioè io introduco poi, insomma, consigliere Giovannini, se... Sì. E niente, questa è una mozione che è stata presentata comunque a agosto, anche con il discorso che si era fatto all'altro consiglio, sembrava, insomma, si dovesse fare il consiglio a fine agosto, primi di settembre, poi purtroppo non è stato possibile. E la faccio molto breve. Questa è una mozione che magari in questo momento può sembrare inappropriata, no? Perché siamo a pochi giorni dalle elezioni e tutto, però ripeto, stata presentata prima e non so Marco, ma insomma, noi come gruppo non abbiamo ricevuto nessuno della maggioranza che ci ha detto in merito se era d'accordo, se c'era da cambiare qualcosa oppure no. Comunque è un incipit, un inizio che può essere comunque portato avanti se è un impegno anche per il proseguo, perché comunque ci saranno altri appuntamenti elettorali e che ci saranno. Niente, si chiede in sostanza di cercare di trovare una soluzione quando ci sono le consultazioni elettorali, in modo da dare uno spazio per ovviare alle criticità e niente, a ricercare a spazi idonei alternativi con tutte le criticità che ci sono, per l'amor di Dio, sicurezza, non sicurezza, però a nostro avviso in altri comuni riescano a farlo, insomma, se ci si impegna anche tutti insieme, secondo me un Dio a questo giro, però anche per le prossime volte si può provare, meno provare, tentare non nuoce. Poi se vuole aggiungere qualcosa Marco, io ho finito.
Il microfono, Marco Giovannini, prego.
No, l'unica cosa che devo precisare è che da parte anche nostra è una proposta di tutti, che per quanto riguarda il futuro, per esempio come è accaduto per quanto riguarda la scuola elementare, che è 8 anni e aspettiamo di finirla, già i bambini escono negli spazi limitati, già gli insegnanti insegnano negli spazi limitati. Si può considerare, anche consigliare, anche eventualmente di escludere certe scuole dal dover votare, da presentarle come aule di votazione, di seggi elettorali, sì, questo è basta, grazie.
Grazie, ha chiesto di intervenire l'assessore Becchi, prego.
Sì, grazie Presidente, giusto per dare il quadro della situazione prima poi di affrontare ed argomentare magari la mozione in sé. Certo, è ovvio, partiamo dal principio, ci sono di quante sezioni abbiamo elettorali, quindi non è molto semplice riuscire a collocarle in ambienti diversi, visto che non abbiamo strutture oggettivamente che possano rispettare quei requisiti lì. Non mi ricordo di preciso quando è stata fatta una ricognizione, ma si parla di 2 anni fa, ecco, circa, giustamente viene incontro la consigliera Costantelli, 2 anni fa abbiamo fatto una ricognizione per capire se era possibile spostare queste sezioni, ed è stato il risultato del lavoro dell'ufficio è che non c'erano le strutture idonee in sicurezza. Ricordiamoci sicurezza, bagni per i disabili, antincendio, sismica, insomma, tutto quello che serve per poter poi garantire la sicurezza nella gestione delle lezioni, perché noi abbiamo anche la responsabilità di far rispettare la sicurezza di chi viene poi a votare. Quest'anno, forse il consigliere Giovannini lo sa, però la scuola primaria Dante Alighieri non è oggetto di seggio. Abbiamo chiuso, abbiamo un seggio soltanto nelle scuole dell'infanzia, nemmeno in tutte, perché l'Arcobaleno rimane aperta e una scuola dell'infanzia nuova rimane aperta. Quindi abbiamo soltanto 4 scuole sui 12 plessi che abbiamo che sono oggetto di seggio, quindi vuol dire che già un passo avanti abbiamo fatto. Non solo, le scuole rimarranno chiuse soltanto lunedì, quindi rispetto magari anche altri anni, insomma, a questo giro abbiamo soltanto il lunedì le 4 ore, poi perché ancora siamo al tempo corto, quindi ancora abbiamo il tempo, ancora le scuole escano a mezzogiorno e un quarto, quindi per le 4 ore il lunedì. Credo che dei passi avanti importanti sono stati fatti rispetto agli scorsi anni, anche perché abbiamo utilizzato le palestre nelle scuole di frazione dove è possibile, quindi compartimentare la struttura, e quindi ci permette di poter tranquillamente utilizzare le classi per fare lezione, e la palestra viene utilizzata per le lezioni. Quindi ecco, sono d'accordo, ci piacerebbe tantissimo, sarebbe una di quelle cose che ci piacerebbe mettere nel taccuino, delle cose bellissime da poter realizzare, però dobbiamo purtroppo fare i conti con delle strutture che queste sono. Poi mi fermo qui.
Grazie, ringrazio l'assessore. Se ci sono interventi. Sì, Nicola Grifoni, prego.
Buonasera a tutti. Dunque, una mozione, tra l'altro viene citata nel testo di questa, era già viene citata una mozione che parlava della ripartenza delle scuole. Poi, se la memoria non mi inganna, c'era stato anche un altro documento presentato, mi pare per le regionali, ma vi chiedo di correggermi se sbaglio. Io sottolineo il discorso che ha fatto l'assessore Becchi, perché intanto ci dà un po' l'occasione di parlare appunto della ripartenza dell'anno scolastico, che in mezzo ai lavori che ancora continuano comunque siamo ripartiti, i lavori stanno andando avanti e credo che questo sia positivo per tutti. Purtroppo Borgo ha un problema, da quanto ci risulta, che non ci sono spazi idonei a livello normativo per poter alloggiare un seggio, o meglio, nella ricognizione che è stata fatta praticamente è venuto fuori che gli edifici comunali che si potrebbero adibire ai seggi elettorali non hanno di fatto le caratteristiche, come veniva ricordato, per poterli ospitare. La stessa cosa è per fare l'inverso: nel terzo impegno qui viene chiesto di dare degli edifici comunali per ospitare temporaneamente le attività didattiche, però anche da questo punto di vista ci sono naturalmente delle caratteristiche di legge che gli spazi del comune non per questa tipologia di utilizzo non hanno diciamo tutte le caratteristiche. Per cui ecco, credo, io sono contrario diciamo a questa mozione, ma per queste motivazioni qui. Anche a me piacerebbe che non ne venisse utilizzata nemmeno una di scuole, perché naturalmente vorrebbe dire che siamo una realtà che è autosufficiente anche per quanto riguarda le elezioni. Borgo è un comune grande, con tanti studenti e anche con tanti elettori, magari un comune, venivano citati altri comuni che riescono a farlo, immagino ci si riferisca a comuni più piccoli con meno elettori che hanno la possibilità appunto di fare questi spostamenti rispettando le normative vigenti. I seggi quest'anno, come ricordava l'assessore Becchi, vanno ad impattare meno delle precedenti elezioni, perché alla fine sono le scuole dell'infanzia che vengono toccate e nemmeno tutti. Io da quando ricordo, per esempio, all'Arcobaleno c'era il seggio e già non c'è più. Per cui ecco, io credo che questa mozione, pur condivisibile diciamo dal punto di vista del futuro ideale, ecco, penso che non possa essere ricevuta.
Grazie, Luca Margheri, che so intervenire, prego.
Grazie. No, io volevo capire, perché sono un po' ignorante in materia e non ho fatto la ricognizione, e vorrei capire quello che testé ha detto Niccolò. Cioè, non ci sono spazio a livello normativo per i seggi. Cosa vuol dire a livello normativo? Perché se si va a vedere la norma, qual è lo spazio che può essere gestito? Non lo so, io in questo non capisco il livello normativo, cosa siano gli spazi, perché gli spazi sono, per mettere i seggi sono le seggi, le scuole, le palestre, il livello normativo, per cui secondo me non è una scusa questa. Diciamo che abbiamo scelto degli spazi a discrezione nostra, a discrezione dell'amministrazione, ma non c'entra nulla il livello normativo, e secondo me è errato presentarlo come un qualcosa che vada contro la mozione stessa. Può essere giusto il discorso, innanzitutto, che siamo già alle porte coi sassi e che c'è solamente un giorno di votazioni, perché se poi le votazioni, come di solito facevano, erano due, la domenica e il lunedì, ecco che lo spazio si allungava.
Scusa Luca, se fate un po' di silenzio, sento rumore di fondo e mi dispiace perché non si sente. Prego Luca.
Dicevo, se i giorni di votazione erano due, era, forse lo spazio si allargava e quindi era un po' più. No, io l'unica cosa che mi dispiace è che sentendo che la mozione era condivisibile anche nel futuro, non è stato contattato il nostro gruppo, il gruppo dei 5 Stelle, per vedere di fare, eventualmente poteva essere anche ritirata, poteva essere portata a commissione, poteva essere predisposta meglio. Ecco, questo volevo ribadire. Grazie.
Grazie. Ora non so, chiedeva forse delle, sì, forse penso l'assessore, se vuole appunto.
Sì, no, perché non è vero, cioè, mi dispiace consigliere Margheri, cioè, ci sono delle richieste specifiche quando si devono allestire dei seggi, e quelle richieste abbiamo fatto una commissione, ribadisco, sì, 2 anni fa, dove si è affrontata questo ragionamento. Ora cercheremo poi tutti i verbali del caso e mi farò ridare dall'ufficio tutte le disposizioni, ma ci sono delle quesite che ci vengono chieste, tra cui la struttura deve essere chiusa e deve essere sicura e deve essere adibita all'allestimento dei seggi, portano le schede, non ci può essere commistione con altre situazioni. Cioè, c'è anche questo, oltre alla problematica dei bagni, della sicurezza, c'è anche una questione di sicurezza delle votazioni. Quindi non è una roba che così semplice trovare una struttura che abbia tutti questi, se no non saremmo soltanto noi a metterli nelle scuole. Ecco, cioè, che dire che non ci sono delle normative stringenti, ecco, su questo no, non sono d'accordo. Poi si può cercare tutti le scamotage del caso, però questo è.
Posso?
Sì, allora grazie assessore, la parola a Leonardo Romagnoli.
Sì, io brevemente, perché giustamente mi ha ricordato, mi sembra proprio in occasione delle regionali, fu fatta una discussione proprio su, ma non solo, diciamo, nel nostro comune, in generale fu fatto un discorso, e quando c'erano diverse votazioni, magari poi in un periodo c'erano state anche altre cose, in generale a livello nazionale, diciamo, i ragazzi rischiano di perdere non 2 giorni di scuola, ma poi a lungo andare perdono 3 o 4 giorni, e quindi mi sembra in quella occasione anche nella discussione fatta in questa sede si concordasse con l'idea che per quanto possibile le scuole non venissero più interessate dalla organizzazione dei seggi, e credo che da questo punto di vista dei passi avanti si sono fatti. Se l'assessore ci dice oggi ci sono praticamente solo 4 scuole dell'infanzia, quindi non ci sono scuole dell'obbligo, diciamo così, interessate da seggi, credo che questo sia un passo avanti, tenendo conto che comunque il diritto di esprimere, di votare e quindi di allestire i seggi per favorire il più possibile le persone a votare resta, diciamo, una questione di primaria importanza da cui non si prescinde, per cui se c'è solo una scuola, io lo dico, in cui si può fare, si fa nella scuola, anche da questo punto di vista. Direi che forse se c'è la disponibilità a ritirare, diciamo, la mozione, a discuterne in commissione con più tranquillità, tanto ormai questa era fatta in previsione di queste elezioni, ormai domani all'altro si vota e quindi non c'è nulla a fare, si spera poi di rivotare magari fra 2 anni e non fra 6 mesi come qualcuno ci fa paventare, o fra 1 anno, e ci sarà il tempo per poter fare un'analisi, diciamo, anche di quelle che sono le strutture pubbliche adeguate e idonee per fare seggi, per poter eventualmente liberare anche qualche altra scuola, anche materna, da questo diciamo, obbligo di dover cedere alcuni giorni di didattica, anche se poi, per la verità, perché se poi questa volta è sabato e lunedì, praticamente è solo il lunedì mattina che viene perso per la didattica anche nelle materne, ecco, per arrivare a questo obiettivo, che può essere anche raggiungibile, diciamo, vedendo anche magari aumentando, se possibile, il numero di elettori in alcuni seggi, sempre evitando però il fatto che poi non si creino delle situazioni ingestibili, come a volte le è avvenute, si vedeva le file lunghe di gente e poi a un certo punto si stancava e non votava più, ecco. Quindi c'è un diritto, è quello di garantire il più possibile il voto alle persone in tutte le situazioni, e dall'altro vedere di garantire il più possibile l'attività didattica. Lo si è fatto per le scuole dell'obbligo, se si discute in commissione vediamo quello che si può fare anche per le materie da qui a 2 anni, quando sarà la nuova scadenza elettorale, se così è. Se no, noi comunque siamo favorevoli a che si vada in questa direzione di liberare le scuole dall'obbligo dal peso di ospitare seggi elettorali.
Grazie. Non so se appunto volete esprimere Francesco Atria, prego.
Grazie Presidente. Allora, diciamo che da parte nostra non ci sarebbe alcun problema a portarlo in commissione, però mi sembra di aver capito da parte della maggioranza che non c'è apertura e quantomeno propensione a essere favorevole a questo. Lo stesso Grifoni ha dichiarato di essere contrario a questa scelta per vari, diciamo, decisioni, vari aspetti. Comunque sia, mi spiace anche, tra l'altro, smentire quello che ha detto, perché in Italia sono all'incirca 314 comuni che hanno spostato i propri seggi dall'ambiente scolastico, e ancora meno mi sembra anche da dire che, tra cui anche Roma, Torino e Pordenone, se non sbaglio, che non mi sembrano tanto vicini come comuni, insomma, quindi diciamo si parla anche di comuni più grandi, ben più grandi di Borgo San Lorenzo. E senza dire che si può anche chiedere, volendo, dei contributi al Viminale. Questa è una delle azioni governative fatte, se non sbaglio, nel 2020-2021. Quindi di conseguenza noi ci sentiamo, se c'è un'apertura da parte della maggioranza, di poterne anche discutere a livello di commissione, però senza che si protragga nel tempo, un po' come la commissione allattamento, che bene o male sono 2 anni, quindi di conseguenza se ci prendiamo una propensione per fare una commissione, sarebbe opportuno quantomeno riuscire a farla al più presto possibile, per evitare che poi alla fine venga persa e non ne venga discussa, se non a fine legislatura. Concludo.
Mi dispiace.
Concludo io, anche oltre l'orologio, dicendo che comunque sia, se gli altri comuni lo hanno fatto, si può fare anche noi. Tanti comuni per l'appunto hanno spostato i propri ambienti scolastici all'interno di salette, palazzetti, palestre, che come vengono usate da personale per effettuare sport eccetera, quindi sono seguono quantomeno tutte quelle che sono i rischi e sicurezza previsti da, dai seggi comunali, penso che anche noi possiamo quantomeno cercare di attuare questa scelta di spostarli all'interno di, dal di fuori dagli istituti scolastici. Grazie.
Ringrazio il consigliere Atria. Ci sono altri interventi? Per la dichiarazione di voto, non so se ci sono altri interventi, sembrerebbe di no, quindi allora c'è prima Giorgia Baluganti, se appunto Niccolò Grifoni vuole intervenire magari nella fase successiva della dichiarazione di voto. Giorgia Baluganti, prego.
Vai. Allora, intanto grazie, io insomma sono d'accordo un po' con quello che diceva il consigliere Romagnoli, penso che i passi avanti siano stati fatti, sia evidente, quindi sia anche una prova concreta del fatto che l'amministrazione stia lavorando insieme agli uffici a trovare soluzioni, perché penso che sia un po' senza dover portare chiaramente documenti un obiettivo condiviso e senza bisogno di, insomma, di fare documenti condivisi insieme eccetera, insomma penso si veda nei fatti quello che è l'intento dell'amministrazione. Chiaramente se c'è una volontà di ritirarlo, anche per noi va bene discuterne in commissione e proseguire quello che è un percorso già avviato e vedere di portare risultati ancora più ampi da questo punto di vista. Considerate il fatto che insomma ci sono, e sottolineo anche sono i requisiti, voglio aggiungere anche questo, ci sono le forze dell'ordine che devono anche presidiare i seggi, oltre appunto a evitare situazioni che compromettano poi la sicurezza del voto. E poi edifici che devono garantire la massima partecipazione e accessibilità al voto. Quindi da parte nostra c'è la volontà di discuterne in commissione. Grazie.
Grazie anche alla consigliera Baluganti. Altri interventi prima della dichiarazione di voto? A questo punto, ecco, magari hai vista la proposta anche del Partito Democratico, oltre che del gruppo.
Sì, infatti attendevo che lo mandasse, però. Allora, onestamente sarei contrario addirittura proprio di portarla in commissione, perché avrei preferito che il consigliere Niccolò Grifoni fosse stato lui a dirle sono contrario, però si può discutere insieme e portarla in commissione. Mi sembra che Grifoni diceva di no, ora Baluganti dice sì, portiamola in commissione, sicché sono confuso se accettarla o addirittura votarla qui. Però siccome è un bene comune, non è un bene nostro di 5 Stelle o di Cambiamo Insieme, ma è un bene comune, è un fatto di tutti i bambini che non hanno pulito a andare a scuola il lunedì e a volte anche il martedì. Quindi anche noi dei 5 Stelle siamo eventualmente, se tutti sono d'accordo, di portarla in discussione in commissione. Premetto che deve essere eventualmente una cosa condivisa da tutti, perché ripeto, non è una cosa che riguarda i bambini 5 Stelle o bambini che andiamo insieme, riguarda i bambini e basta. Quindi siamo d'accordo, almeno noi 5 Stelle, portarla in commissione e cercare di fare una cosa tutti insieme. Grazie Presidente.
Sì, grazie. Ora Niccolò Grifoni voleva intervenire.
No, per fatto personale, sono stato citato. Semplicemente ha parlato la consigliera Baluganti al posto mio, perché io avevo esaurito il mio intervento e il regolamento mi piace rispettarlo. Grazie.
Ecco, Quindi i proponenti,
bene,
come si iscrivono?
Anche come cambiamo insieme, siamo d'accordo. Così.
Sì, allora, consiglierateci se al microfono.
No, no, io sono d'accordo sul discorso della commissione. L'unica cosa, e sottolineo anche Francesco, è che se ci si prende l'impegno però di portarlo in commissione, io ho stalkerizzato la Giada Ciampi per la commissione allattamento e seno, è un anno e mezzo. Penso si possa aspettare anche per questo lo stesso tempo. Io ci tengo solo a questo, poi si può fare tutti i documenti condivisi, ma facciamola, insomma, quanto prima cerchiamo di calendarizzare. Grazie.
Bene, ora si è allontanato un attimo Luca Margheri, ora comunque anche se è passato diciamo già un'ora, ma abbiamo, prima di passare alle delibere, abbiamo al punto, ah ecco Luca Margheri è entrato velocemente, no, al punto 6 c'è un ordine del giorno sullo scudo verde fiorentino, la tutela e il potenziamento del trasporto pubblico a Borgo San Lorenzo e Mugello, che è appunto un ordine del giorno condiviso in capigruppo, così come stabilito e condiviso al precedente Consiglio Comunale del 29 di luglio. In quella sede appunto il gruppo che abbiamo insieme aveva presentato un documento, un ordine del giorno, Partito Democratico, diciamo un altro documento in seduta, fu deciso di, c'era la volontà di condividere un unico documento congiunto, è stato fatto nella capigruppo, chiedo appunto chi vuole presentarlo, chiedo al gruppo che andiamo insieme, aveva presentato il documento, se ecco, intende presentarlo, io qui ho il testo, se avete la copia.
Io posso dire nel senso.
Sì, Francesco Apria, prego.
No, grazie Presidente, prima di intervenire in merito al documento, essendo che è un documento condiviso, sì, va bene, l'abbiamo presentato noi in consiglio, però comunque sia è stato elaborato all'interno della capigruppo, quindi non ci sentiamo la prerogativa di voler presentare il documento. Se non so se dal regolamento si può fare o non può fare, se il Presidente in rappresentanza di tutti i consiglieri volesse direttamente lei a presentare il documento, secondo me sarebbe la cosa migliore, grazie.
Sì, allora è un documento congiunto, magari ecco i gruppi lo presentano magari anche in maniera integrata, potete dire qualcosa, e anche gli altri, chi vuole appunto lo può presentare, è un testo che poi abbiamo agli atti, che di fatto poi ha cercato di recepire quelle che erano un po' le indicazioni, le richieste insomma di entrambi i documenti, ecco, quindi è stata fatta una sintesi tra l'altro apprezzabile, con mi sento di sottolineare che è stato fatto anche un lavoro coordinato anche in tempi celeri, ecco, vi ringrazio perché c'è stata poi la possibilità di portarlo immediatamente come documento a questo consiglio, quindi ha anche un valore aggiunto insomma importante, perché poi è un documento che verrà inviato anche al sindaco metropolitano, ai consiglieri delegati, quindi questo proprio perché i comuni interessati, il comune di Borgo San Lorenzo e gli altri comuni che poi hanno delle ripercussioni che derivano appunto dal provvedimento dello scudo verde, ecco, per cercare un coordinamento delle politiche anche a livello dei trasporti, quindi è importante insomma che si possa insomma portare quella che è la nostra richiesta. Io vi chiedo comunque di intervenire, anche se abbiamo agli atti questo documento, tutti i gruppi firmatari, proponenti possono intervenire. Prego, Leonardo Romagnoli.
Parlo io, non sono un firmatario né un proponente. Nel senso, la discussione, diciamo, prendiamo a pretesto lo scudo verde per parlare dei trasporti, e quindi credo che una parte importante del documento che impegna il sindaco e la giunta sia quella non solo di rivolgersi al sindaco metropolitano perché valuti attentamente quelle che possono essere le ripercussioni di una scelta come lo scudo verde sui pendolari del nostro territorio e non solo del nostro territorio, nel senso non, non tutti usufruiscono del trasporto pubblico, non tutti hanno l'auto elettrica o ultimo modello, e quindi il rischio di incidere negativamente su attività, su persone che lavorano nell'area fiorentina c'è, e quindi di valutare attentamente quello che può essere l'effetto dello scudo verde, anche se credo sia per Firenze a un certo punto di vista limitare quello che è il trasporto privato sia quasi un obbligo, visto che diversi giorni l'anno Firenze è una delle città che sfora i limiti per quanto riguarda le polveri fini in modo particolare, che come tutti sanno ha delle ripercussioni sulla salute non indifferenti. Mi sembra anche più importante quello che riguarda invece i servizi di trasporto pubblico. Proprio ieri, mi sembra, sulla Nazione c'erano due pagine dedicate ai pendolari, in cui c'era anche Antonio Barreri intervistato, che era invece Antonio Margheri, insomma, a parte la battuta, in cui sia per il trasporto ferroviario e sia per il trasporto su bus si mettevano in evidenza una serie di cose che decise anche tempo fa, come per esempio lo spostamento del capolinea nella zona di con Piazzale Montelungo, che è poi il binario 17 delle Ferrovie dello Stato, sta creando non tante nostre, ma soprattutto a quelli di Barberino, cioè una serie di difficoltà che forse potevano essere messe nel conto già in precedenza, invece emergono solo al momento uno ha fatto la scelta e poi l'attua, nonostante anche nei mesi precedenti erano state fatte delle osservazioni, poi le modifiche non sono state fatte, verranno fatte, si cercherà di avvicinare il più possibile gli utenti alla possibilità di accedere a altri mezzi di trasporto, sia la tranvia o il tram. Soprattutto una cosa anche banale, cioè il fatto di permettere il passaggio all'interno della ferrovia, della stazione di Santa Novella, a chi ha il biglietto e l'abbonamento ai bus, cioè, mi sembra una cosa assurda. Si sta parlando di biglietto unico per la gente per spostarsi nell'area metropolitana, e anche questa è una richiesta da fare, cioè che Mugello ancora resti fuori da questo. Capisco che ha un costo, non è gratis fare questa cosa, però pensare di mettere anche tutta l'area metropolitana e poter usufruire di un unico biglietto per spostarsi all'interno del sistema della mobilità è un vantaggio enorme su tutti i punti di vista, e fino a che non ci sarà questo, comunque permettere a chi ha un biglietto del bus di transitare all'interno della ferrovia, che vuol dire diminuire di non poco il tragitto per arrivare dall'altra parte di Santa Maria Novella, sarebbe già un piccolo passo avanti. Comunque quello che mi sembra a me che stia però emergendo, al di là del discorso dello scudo verde, è una complicazione ulteriore sempre per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Basta un guasto come è successo l'altro giorno sull'alta velocità e va in tilt tutto il trasporto per quanto riguarda la stazione di Firenze e soprattutto i treni pendolari. Infatti, si verifica, e poi si rispetta sempre il limite di puntualità, che è il 98, non mi ricordo quanto per cento. Se però i treni più importanti dal punto di vista dei pendolari fanno tutte le volte ritardo, nell'ambito complessivo tu sei il 98, ma se in quei 2% c'è i treni più importanti per pendolari, la cosa non ha nessun senso, cioè valutare da questo punto di vista la puntualità di trasporto. E almeno stando a quello che scrivono i pendolari, io non ci vado tutti i giorni sui treni, quindi mi attengo a quello che scrivono, insomma di servizi ce ne sono, non dico quotidiani, ma durante la settimana diversi, che possono avere anche ripercussioni negative, gente arriva tardi al lavoro, arriva tardi a scuola, insomma tutto questo ha poi conseguenze negative durante la giornata, lavora tempi che si allungano, insomma anche lo spostamento del bus in questa a Piazzale Montelungo, veniva spiegato da alcuni, implica che la gente invece di prendere il bus delle 14.20 lo piglia alle 15.20, che passa dalle Croci invece dall'autostrada, quindi arriva a casa che sono le 5:30 del pomeriggio. E questo sono gli aspetti, secondo me, che bisognerebbe una volta per tutte forse discutere a livello, questo non è una discussione riguarda noi, riguarda la città metropolitana, però fare un discorso sulla mobilità nell'area metropolitana per renderla più efficiente, in cui poi si inserisce anche il discorso, quindi a quel punto lì uno può anche limitare l'accesso all'area urbana, diciamo, di Firenze, perché c'è un trasporto ferroviario che funziona, che ha anche un costo vantaggioso, eccetera, e diventerebbe una discussione, diciamo, di un livello più avanzato. Farla ora, diciamo, quando con tutti i servizi ci sono sul trasporto pubblico, e ovviamente mette in luce solo gli aspetti negativi, senza andare invece a sottolineare quelli che possono essere, anche da un punto di vista ambientale, delle scelte invece positive. Quindi l'invito a proseguire nelle sedi opportune questa discussione sul trasporto, visto anche il nostro sindaco c'è anche questa delega per l'ANCI, sarebbe una cosa sicuramente da portare avanti, ma in modo serrato, ecco.
Grazie, ci sono altri interventi di altri gruppi? Claudio Ticci, prego.
Sì, grazie Presidente. No, niente, allora, quello che volevo dire è che comunque, cioè, non è appunto sbagliato, cioè in linea di principio il concetto che sta espresso anche dall'amministrazione fiorentina non è di per sé sbagliato, come diceva anche Romagnoli. Il problema è il momento e anche il metodo, perché innanzitutto per il periodo, il momento a livello sociale e economico. Poi sociale perché? Perché non è la colpa, cioè non può essere indicata come una colpa il fatto di possedere, faccio un esempio, una Panda Fire vecchia, perché magari quella famiglia o quelle persone non se lo possano permettere, e questa è una cosa che va sottolineata e va tenuta di conto. Perché? Perché a fronte di questo ricambio di mezzi che viene richiesto, non ci sono neanche degli incentivi alla fine, perché comunque se si richiede mezzi non inquinanti si parla dell'elettrico soprattutto, e i costi si sa quali sono, quindi non tutti, in maggior ragione in questo periodo, possono permettersi di acquistare o investire su questi mezzi. Poi c'è un altro discorso che ha fatto il sindaco metropolitano, che punta molto sul discorso di reinvestire quanto verrà eventualmente, quanto arriverà nelle casse del comune di Firenze, e estendere la gratuità, l'abbonamento alle famiglie. Ora, ben venga, però io dico da genitore, ma penso tutti, si preferisca, nel senso, pagare l'abbonamento vero, senza dover pagare magari le multe e indirettamente pagare il trasporto a ragazzi, perché questo è quello che, insomma, che si evince. Poi c'è un aspetto di esempio concreto anche che la pubblica amministrazione dovrebbe dare, soprattutto pubbliche amministrazioni di città grandi come Firenze. Perché? Perché la pubblica amministrazione, lo Stato, gli enti locali dovrebbero essere l'esempio, no? L'esempio virtuoso, per poi far capire anche al cittadino che quella è la strada giusta. Però la pubblica amministrazione è la prima che deroga, perché deroga, anche sulle PM10 è così, deroga sia per i residenti, il comune fiorentino, che poi per i mezzi dell'amministrazione, parco macchine, e quindi non si va di pari passo rispetto a quella della richiesta per i cittadini, perché parco macchine non viene sostituito adeguatamente, o comunque non entro i termini che poi vengano previsti, insomma, da dichiarazioni dell'apertura di questi parchi telematici. Però viene chiesta ai cittadini extra Firenze di subito adeguarsi. Quindi questo non è una cosa che di poco conto, andrebbe a mio avviso ricordato che se si vuole procedere in questo senso, prima da una parte si incentiva, dall'altro si dà l'esempio, e poi con la puntualità, l'efficienza, la pulizia dei mezzi della serie, si dà una bicicletta, poi allora si può chiedere di pedalare, insomma, anche a chi viene fuori da Firenze, perché i mezzi ci sono, gli orari ci sono, c'è l'efficienza, c'è la puntualità. A quel punto dopo, se uno sceglie di andare con un mezzo inquinante, se ne prende tutte le responsabilità,
però ci deve essere l'alternativa, cosa che purtroppo non c'è. E quindi prima si creano le migliori condizioni per far sì che i cittadini del Mugello, i cittadini di Borgo possano utilizzare mezzi alternativi, e meglio è, prima ancora di passare poi a questo scudo verde che sinceramente, l'abbiamo già detto, ribadiamo, fatto così senza modificarlo per come è stato presentato, di fatto discrimina un po' territori anche come il Mugello. Grazie.
Grazie al consigliere Ticci. Sì, Irene Pironi, prego.
Allora, io innanzitutto ringrazio tutti i gruppi consigliari per aver portato anche in Consiglio Comunale questo argomento, che era già stato sollevato sia in Città Metropolitana che in Consiglio dell'Unione a fine luglio, vero? Perché comunque la notizia è arrivata un po' a fine primavera e ci ha preso un po' tutti di sorpresa, soprattutto per le modalità con cui si è arrivato, anche se comunque si prospettava nel PUMS un progetto di scudo verde. Quello che secondo me passa un po' in secondo piano della discussione, e ci tengo a ribadirlo, è che Firenze è una città di passaggio, cioè fatto 100 gli spostamenti in macchina con i mezzi privati, solo il 17% di questi spostamenti partono e finiscono all'interno della cintura urbana. Tutto il resto, più dell'80%, arriva non solo dal Mugello, dalla Piana, dal Valdarno, da tutta la città metropolitana, che si trova a essere investita del ruolo di city user, che alla fine conta come un abitante della città. Per cui questo discorso dell'implementazione del trasporto pubblico, sia su ruota che su ferro, secondo me forse non è stato preso molto in maniera molto seria da parte della città metropolitana. Noi abbiamo un grosso problema di trasporto pubblico da una parte e dall'altra, e fino a che non riusciamo a rimediare alle storture che comunque a livello di biglietto, penso al discorso che se si riuscisse a arrivare a un risultato come quello dell'Emilia Romagna, in cui i ragazzi fino a 14 anni hanno il biglietto gratuito e quelli fino a 19 anni, quindi coprendo tutta la fascia degli studenti, riescono ad avere un biglietto gratuito secondo le fasce di ISEE, per esempio. E poi c'è anche il discorso: chi è che viene investito di questo scudo verde? Il mezzo privato, cioè è il turista che usufruisce della città per un momento puntuale, è il lavoratore, è il pendolare che tutti i giorni si sposta. Come vengono ridistribuiti questi incentivi? Al privato per comprare le auto elettriche, alle aziende per comprarsi i mezzi per riuscire ad andare a lavorare? Questo è un po' il discorso in generale. Certo, poi è chiaro che il concetto di scudo verde è ovviamente uno dei primi capisaldi di quella che viene chiamata transizione ecologica, è quello che poi alla fine è il risultato lampante di 2 anni di Covid, di ripensamento degli spostamenti, eccetera eccetera. Però un conto è la città di Barcellona, che avendo iniziato nel 2016 il progetto dei superblocchi, cioè di pedonalizzare interi quartieri di 400 metri quadrati praticamente, è arrivata al 2019 ad averne appena 8, cioè sono processi graduali che non possono essere pensati puntualmente senza comunque innanzitutto avere un bacino di consenso, ma anche di osservazioni a questo scudo verde. E poi soprattutto, e mi riferisco a quello che diceva il consigliere Ticci e il consigliere Romagnoli, è il fatto per cui crei disparità economiche e sociali, cioè chi è che si può permettere l'auto elettrica oggi? Chi è che si può permettere di raggiungere certe determinate zone della città metropolitana con i mezzi pubblici e non con il mezzo privato? Cioè, la transizione ecologica non è transizione ecologica se non diventa una equa transizione ecologica, nel senso della classe sociale, dell'investimento di tutte le classi sociali. Grazie.
Grazie ancora consigliera Peroni. Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Comunque formalmente va fatto, ecco, anche se sta presentato in maniera congiunta, mi confermava il segretario. Allora, saltiamo, ecco, c'è Francesco Atria e l'Irene, ecco. Allora, aspettiamo due minuti. E c'è comunque delle dichiarazioni di voto, ma che insomma con un documento presentato all'unanimità, però se ci fossero mettiamo in votazione, aspettiamo due minuti. Allora, parola al sindaco, prego.
No, la mozione è stata discussa anche in Consiglio dell'Unione, quindi molte delle cose che sono emerse poi alla fine, anche mi dispiace lì non si sia arrivati a un voto all'unanimità, ma insomma qui credo sia apprezzabile lo sforzo di tutti di trovare un testo condiviso, anche perché quando siamo alle elementari ci insegnano che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, e qui invece siamo proprio nel caso dove se si cambia l'ordine degli addendi il risultato cambia notevolmente, perché all'interno del piano urbano della mobilità della città metropolitana lo scudo verde è una delle strategie, diciamo, dell'area metropolitana, a cui si affiancano evidentemente anche tutta un'altra serie di strategie. La principale è quella del rafforzamento del trasporto pubblico, soprattutto per le aree della cintura fiorentina. È chiaro che se in questo contesto partisse prima lo scudo verde, come la preoccupazione è condivisa insomma anche dagli amministratori non solo del Mugello evidentemente, prima di fare un lavoro di potenziamento di trasporto pubblico ci si troverebbe a tutti quei problemi che avete citato, quindi una disparità di trattamento fra chi sta a Firenze e chi sta fuori, fra chi ha la possibilità di avere una macchina che può passare i varchi e l'altra che deve pagare. Per cui è chiaro che la richiesta che facciamo al sindaco metropolitano e al consiglio metropolitano è quella di fare una discussione dove si cerca di allineare queste due strategie, auspicando che prima si possa rafforzare il trasporto pubblico e poi si valuti l'effetto anche dello scudo verde, anche perché questo l'abbiamo già chiesto anche in alcuni incontri interlocutori. Poi si parla di città metropolitana, ma le zone sono molto diverse, cioè Scandicci c'ha Villa Costanza e quindi c'ha un accesso anche dove le persone possano parcheggiare la macchina e poi prendere la tranvia. Noi, se si vuole, dal Mugello chi vuole arrivare dalla Val di Sieve lo stesso, chi vuole arrivare in centro o parcheggia a Pratolino oppure arriva con la macchina e sarebbe costretto a pagare un obolo. Mi fa piacere che poi al di là del nome della mozione dello scudo verde si siano messi anche alcuni elementi, alcuni li citava il consigliere Romagnoli sul lab di Via Caduti di Montelungo, su cui ci siamo sentiti anche con il sindaco metropolitano e con l'assessore Giorgetti quando è stato avviato, perché ci sono state delle criticità, fortunatamente siamo riusciti anche a raccoglierle anche grazie ai canali di segnalazioni, e ci sono state sicuramente nei primi giorni dei problemi sulla sala d'attesa che era chiusa, anche se credo comunque anche allo stato attuale di dimensioni molto limitate rispetto ai fabbisogno, i bagni erano stati vandalizzati e sono stati rimessi. C'è l'altro tema che, guardate, non è banale rispetto all'accessibilità del nuovo hub, perché vero il lavoro è stato fatto sul biglietto, per cui prende il biglietto poi può prendere anche il bus o la tranvia per arrivare a San Marco e alla stazione, però questa forzatura che RFI sta facendo su vietare l'ingresso a chi ha l'abbonamento, il biglietto del trasporto extraurbano, che tra l'altro soprattutto chi ha l'abbonamento è identificato, no? Quindi si può identificare. È stata fatta più richieste, a giorni ci dovrebbe essere addirittura un incontro con il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, con il prefetto, per capire se almeno per un periodo poi di sperimentazione si può intanto aprire quel varco a chi è in possesso del titolo di viaggio extraurbano, che sarebbe già una prima risposta. Sull'unico metropolitano, anche su questo, ma giusto per aggiornarvi, insomma, abbiamo fatto un incontro la settimana scorsa con Francesco Casini, che è delegato alla mobilità e agli uffici. Ci hanno fatto una serie di scenari, insomma, per l'estensione dell'unico metropolitano. Evidentemente noi ci siamo resi come Mugello anche disponibili eventualmente a un cofinanziamento del maggior costo, che evidentemente non può essere coperto tutto dall'Unione dei Comuni, ma voi pensate, ad oggi l'unico metropolitano che riguarda di fatto i comuni della Piana è finanziato dalla Regione. Ora, se si estendesse su tutto, in quota parte anche dalla Regione, se si estendesse tutto, il costo può essere coperto o da un intervento della città metropolitana e della regione, oppure una revisione tariffaria, su cui io non sarei neanche particolarmente contrario, dove magari si aumenta la corsa singola e si rimane a livello d'abbonamento, addirittura su certi scenari anche una riduzione dell'abbonamento, perché credo alla fine sull'utenza, soprattutto pendolare nostra, sia meglio rendere più accessibile gli abbonamenti. E questa, diciamo, è la strada che ci siamo dati, valutando poi la sostenibilità economica. Sul resto dei disagi evidentemente sono quotidiani, lì si sommano tutta una serie di ritardi strutturali sotto attraversamento della Foster, a problemi evidentemente di materiale rotabile e di tecnologia, su cui comunque anche su questo facciamo periodicamente il punto. Tra l'altro, come Unione dei Comuni abbiamo pochi giorni fa inviato una lettera all'assessorato e anche a Trenitalia e RFI, in cui chiediamo conto rispetto all'unico strumento su cui possiamo far leva oggi, parlo del trasporto su ferro, è il contratto di servizio. C'è un contratto di servizio che prevede delle penali, prevede degli indicatori che sono la puntualità, ma insomma non apriamo il dibattito sull'indicatore sulla puntualità, ma anche sull'accessibilità, sul fatto che ci siano l'impianto di riscaldamento e di condizionamento acceso, che sono delle situazioni estestate veramente da inorridire, per cui anche su questo stiamo aspettando delle risposte. Quindi bene fare il punto su tutto e dare mandato anche all'amministrazione di continuare a portare questi temi sui tavoli. Sullo scudo verde credo che il lavoro vada fatto insieme alla città metropolitana, perché nessuno, mi sembra che dagli interventi ci sono stati fatti, nessuno è contrario allo scudo verde tout court, perché dal punto di vista ambientale può produrre un beneficio, si tratta solo di scambiare l'ordine degli addendi.
Grazie. Allora mettiamo comunque in votazione a questo punto. Allora, segretario.
Si vota sull'ordine del giorno. Favorevoli? All'unanimità. Favorevoli.
Bene, grazie. Ecco, ora passiamo a quelle che sono le tre proposte di delibere che sono state appunto presentate, discusse, messe in votazione nella commissione 1. La prima è la variazione di bilancio di previsione 2022-23-24, e la parola al Presidente della Commissione 1, Luca Margheri.
Prego. Grazie Presidente. Allora, la prima, punto 7, oggetto variazione di bilancio, è semplicemente una partita di giro, perché arrivano questi soldi dallo Stato, prima si spendano e poi arrivano, è questo per cui la variazione di bilancio è stato discusso, le votazioni ci sono state in commissioni, tutti favorevoli, grazie.
Grazie, se l'assessore Fai vuole aggiungere qualcosa. Quindi 30.000 euro è stato appunto spiegato in commissione. Se ci sono interventi, ah, nessuno si prenota, nessuno intervento, dichiarazione di voto. Dava via i telefoni. Aspettiamo un minuto che la consigliera ha anche difficoltà nel camminare, un attimo. La mettiamo in votazione perché allora assente al momento Stefania Ciardi.
Favorevoli. Ok. All'unanimità.
Quindi approvata all'unanimità. 15 presenti all'unanimità. Al punto 8, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021, anche questo è discusso in Commissione 1, la parola al Presidente Luca Margheri.
Sì, molto velocemente, il bilancio consolidato, cioè è il rapporto che si pone fra le partecipate e le non partecipate, no, fra le partecipate e tutte quelle del Comune, come può essere Vivi lo Sport, e il capogruppo che è il Comune stesso. Fra praticamente sono considerate rilevanti per consolidare che almeno uno degli indici sia superiore al 3% e non sia inferiore al 3% rispetto alla situazione patrimoniale del capogruppo, che sarebbe il Comune. Questi indici sono totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. Quindi le quattro società di cui, che sono consolidate rispetto al bilancio del capogruppo sono Vivi lo Sport, Farmapiana, Casa Spa e Società della Salute. La delibera, che, e poi se vorrà dire qualcosa assessore, la delibera mi sembra sia la delibera 91, dico bene assessore, 91 mi sembra. E vabbè, insomma, quella che è, mi sembra 91, ci sono stati tre contrari e cinque favorevoli. Grazie.
Grazie. La proposta di delibera è la numero 79. Allora, comunque, l'assessore Carlotta Tai.
No, grazie Presidente. Io solo se avete domande, l'abbiamo discusso in commissione, insomma, tanto è un esercizio di stile questo.
Sono interventi? Nessuno? Allora è rientrata la consigliera Ciardi. Scusate, dichiarazioni di voto? Ci sono? No? Allora possiamo mettere in votazione. Segretario, scusate un po' di silenzio.
Sì, i favorevoli. Allora, no, i favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli.
10 favorevoli.
E i contrari? Quindi sono 6. 6 contrari.
Quindi viene approvata. C'è l'immediata esecutività, segretario no. Quindi ora passiamo all'ultimo punto, il punto 9, che è l'approvazione delle modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. È stato introdotto appunto delle disposizioni specifiche sullo svolgimento dei lavori in modalità telematica, dico solo due cose, appunto, si è reso necessario questa modifica, anche diciamo anticipando un po' quella che sarà la revisione complessiva del regolamento, perché in questo momento non sappiamo a cosa andiamo incontro anche rispetto alla situazione del Covid, e quindi se avessimo poi la necessità di convocare non solo il Consiglio ma anche le commissioni, appunto è necessaria, non essendo più in un momento di emergenza, proprio una previsione specifica all'interno del nostro regolamento. Appunto il segretario ci ha presentato una proposta che è stata discussa in commissione, e la parola a Luca Margheri, Presidente della Commissione 1.
Sì, grazie. Allora è stato prospettato in commissione, è stato approvato da tutti, con l'occasione io vorrei ricordare anche che dovremmo parlare dello streaming che qui capogruppo dei 5 Stelle che ripropone sempre, e quindi, e poi con l'occasione vorrei ricordare che presto ci sarà la convocazione per cominciare a parlare del regolamento, perché vediamo se entro la fine dell'anno riusciamo a portarlo in consiglio. Grazie, tutti favorevoli in commissione.
Bene, grazie. La medesima previsione è stata fatta anche per la Giunta, anche all'Unione, insomma, penso anche agli altri consigli comunali. Quindi posso, se ci sono interventi.
Una domanda solo al segretario, l'articolo 27 ter, modalità di svolgimento delle sedute, a un certo punto c'è scritto la presenza è accertata con il collegamento telematico in modalità attiva e contemporanea di video e audio, l'assenza del collegamento del solo audio, solo video, entrambi determinano l'assenza del partecipante indipendentemente dalla motivazione di tale assenza. Vorrei ricordare che spesso quando si è fatto questo lavoro succede che la piattaforma, quando uno sta video e audio, ti consiglia di spengere il video, per esempio, per continuare a avere un certo tipo di segnale. Quindi che uno si debba far vedere all'inizio che c'è, sono d'accordo anch'io, ma che ci possa essere un impedimento tecnico per cui a un certo punto uno deve magari quando interviene cerca di accenderlo, però che possa stare spento in determinati momenti. Perché l'assenza di entrambi, vabbè, quello...
Si dice di assenza totale, se io lo disattivo perché c'è un'esigenza... di funzionamento, cioè è assenza, non disattivazione volontaria.
Perché qui dice, capito, indipendentemente dalla motivazione tale assenza. Basta capirsi nel senso, cioè,
disattivazione.
Io mi auguro che non ci si ritrovi a fare i consigli per via telematica, però vorrei che in certi momenti ci fosse un po' di elasticità nell'applicazione, perché ma ci è capitato sia all'Unione sia da altre parti, uno te lo diceva addirittura agli altri, spengi il video perché sennò si sente e non si capisce nulla, e allora uno spenge il video, poi c'è il suo intervento, poi lo riaccende alla fine, fa vedere era sempre lui che parlava. Capisco che c'è un problema di...
Sì, no, si vuole intendere nel senso che c'è l'assenza assoluta, cioè che non può proprio collegarsi, cioè nel video e l'audio, cioè se lo disattivo volontariamente vuol dire che funziona, insomma, ecco, quello è. Sì, si deve votare, no, si deve votare però.
Sì, no, infatti, no.
No, sì, sono interventi.
Scusate, mettiamo, se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione.
Favorevoli? Quindi tutti all'unanimità. Ok.
Bene, allora il Consiglio Comunale, la seduta si è conclusa, vi ringrazio, ci aggiorneremo presto anche per il prossimo Consiglio Comunale del mese di ottobre. Servono giustificativi per il lavoro? Nessuno.
scusate, una comunicazione per il prossimo consiglio, così avete anche delle, scusate, delle indicazioni temporali che abbiamo già, vi avevo anticipato in capigruppo per la multiutility, abbiamo già delle indicazioni abbastanza precise, perché poi l'assemblea ci sarà il 19 per il progetto multiutility Toscana, quindi come consiglio comunale va fatto entro il prossimo 17 ottobre, quindi vi comunicherò insomma quanto prima la data, però vi volevo anticipare questo.